E l'incertezza economica è un fattore determinante nel far venir meno il senso. La disintegrazione, quando noi diciamo di valori, è legata a sta roba qui. Lo sfaldamento dei legami, della solidarietà, che minacciano questa società, è legata, sono legati profondamente alla crisi economica, di questa società che rischia di produrre solo individui, individui produttori e consumatori, individui che però restano dispersi, rassegnati alle leggi economiche intangibili. Ognuno gira sperando di tirar giù la fetta, ma non si mettono d'accordo per dire come facciamo la torta e come la dividiamo. Si sentono sempre più ai margini della vicenda storica, incapaci di legarsi in un patto sociale. Questa è la questione. L'economico deve stare all'interno di un patto sociale, di un consenso politico, di una volontà di costruire in una certa maniera la città, che sia capace di immaginare la casa comune, i modi di vivere convincenti e gratificanti. Solo questo può avere la forza di mettere in discussione l'economico, questa falsa sacralità dell'economico, questa supremazia che sta diventando folle del denaro sulla cultura, sulla vita della gente, sul modo di abitare le città. Non illudiamoci che siano soltanto i parametri economici a sistemare la nostra vita se noi non ce la prendiamo in mano. Se tutti si accontentano solo di misurare la busta. Sarebbe già tanto accorgersi di queste cose, perché io so, qualcuno di voi sta dicendo, beh, la predica si fa subito a denunciare. Però non denunciamo neanche, purtroppo, perché non vediamo. Bisogna prima vedere, bisogna giudicare il nostro tempo, bisogna dire come stiamo vivendo, bisogna esprimersi, bisogna dire che tipo di uomini vogliamo essere, prima di inginocchiarci davanti alle 10 o alle 8 lire. E d'altra parte, quando si vede, non si accusa solo, ma si incomincia a intravedere anche cosa si può inventare, cosa si può costruire, in che direzioni ci si può dare da fare, che responsabilità possiamo assumerci. Io indico solo due piste qui, ma lo capite che sarebbero discorsi sui quali si apre tutto un confronto se noi avessimo un po' più di generosità mentale, un po' più di generosità di cuore, un po' più di preoccupazione reale per i nostri figli. Io trovo strano che tutti questi adulti così preoccupati dei ragazzi, dei giovani, dei loro figli, spendano così poco per queste cose. Comunque, noi stiamo facendo così. Io non posso dire che non facciamo così. Cioè che siamo tutti addormentati, storditi, impauriti, io non so cosa dire. Siamo tutti disinteressati alla città, di tutti. Allora, le due direzioni poi sulle quali si potrebbe camminare, una è quella di elaborare, di sostenere un'economia diversificata, plurale, non un'unica maniera di lavorare. Cioè noi abbiamo costruito, andava bene nel dopoguerra, quando dovevamo tutti acquistare il frigorifero e la macchina, andava bene l'appartamento, andava bene dire che l'unica cosa che serve a lavorare è lo stipendio. Adesso non basta. Ne basta dire che l'unica persona che vale in società è quella che ha un salario alto. Non basta, non è mai bastato, ma soprattutto adesso non basta. E allora certo bisogna impegnarsi per il lavoro salariale, detto in maniera più alta. Bisogna impegnarsi per la competitività delle grandi aziende, che garantiscono gran parte del lavoro stipendiato, salariato. Certo, bisogna darsi da fare per l'evoluzione scientifica e tecnologica di queste aziende e del lavoro. Bisogna darsi da fare per la competitività sul mercato internazionale e mondiale. Certo, tutte ste robe bisogna farle, ma tutto questo bisogna bilanciarlo con lo sviluppo di un'economia più domestica, più di territorio, più vicino alla gente, che suscita risorse, energie, ricchezze economiche e sociali, che favoriscono il tessuto sociale, che responsabilizzano le persone, gli fanno prendere in carico i problemi che possono risolvere di tutti i giorni. Se no diventa tutta una società dove le persone restano lì così paralizzate. Tutti aspettano da qualche Moloch programmato, organizzato, che gli risolva i problemi, e tutti restano in balia di alcune logiche stranissime che ci girano sulla testa e che nessuno controlla più. Questa economia, per esempio, nel giro di poche settimane, con degli spostamenti finanziari che non si sa da dove partono, con che interessi si muovono, ti cambia l'economia di intere regioni del mondo. La crisi asiatica delle borse, di cui noi ci sbaffiamo perché è abbastanza lontana da non intaccarci intanto, in realtà sta mettendo alla fame milioni e milioni di persone, no? Ma questo succederà sempre più nella misura in cui l'economia, nella sua logica, si stacca dalla società, dall'ethos, dalla casa, da occhi che vedono e decidono, da una microeconomia che nasce dalle mani. E quindi articolare tutta questa economia, l'economia pubblica, l'economia privata, l'economia non profit, con l'economia appunto del profitto. Ecco, questa è una grande sfida in cui bisogna entrare. Controllare appunto i giri finanziari in rapporto agli effettivi poteri economici, l'economia in rapporto ai bisogni. E se vogliamo che l'uomo vada avanti, queste cose qui vanno controllate. Come facciamo a permettere a Dio di continuare la creazione se ci facciamo buggerare da queste cose? E evidentemente questo rimanda tutto un discorso politico di come immaginiamo le città, di come organizziamo la società. La politica ha come aspetto fondamentale oggi la politica economica. Ma politica economica in questo caso, certo che vuol dire creare posti di lavoro, la politica salariale resterà comunque un fattore decisivo, e quindi una politica dell'occupazione bisogna seriamente affrontarla tutti. Ma intanto bisogna allargare il discorso, perché se noi continuiamo con questa ideologia ci azzanniamo. Bisogna creare una cultura. La politica deve favorire una mentalità, una cultura del lavoro ridistribuito, partecipato. Io devo arrivare a capire che se anche prendo qualcosa meno io, ma può prendere lui che, no, che ne ha molto meno, è meglio per tutti. Bisogna arrivare lì. Se non arriviamo lì, sono tutte balle. Promuovere questa cultura del lavoro distribuito, della ripartizione del reddito, delle ricchezze. C'è nella società qualcuno che non fa lavoro salariale, ma che conta di più di una fabbrica intera. Questo noi dobbiamo mantenerlo, dobbiamo sostenerlo. Non è solo il lavoro salariale che fa l'uomo, ma questo lo può decidere solo se la famiglia si accorge di certe cose. Una politica del tempo libero, perché non diventi preda esclusiva del mercato, anche il tempo libero è preda del mercato. Se la gente non decide come passa la domenica, come fa le vacanze, cosa sceglie di spendere. Un migliore equilibrio tra vita di lavoro e vita oltre il lavoro. Capite che qui è in ballo tutta l'educazione del cittadino e delle nostre città. Il futuro delle nostre società dipenderà soprattutto da questo: saper trasformare questa angoscia umana che noi stiamo vivendo da 20-30 anni, che sta producendo queste nuove generazioni così, come si dice, così scontente, ecco, usiamo questa parola. Ma lo vedete che non stiamo appassionando i ragazzi al lavoro? Perché? Se fin dal primo uomo il lavoro è fondamentale per definire l'uomo, perché le nuove generazioni non si appassionano al lavoro? È inutile dire sono lazzaroni, non voglio lavorare ai miei tempi, è inutile. Bisogna creare l'amore al lavoro. Non bastano le prediche, bisogna nei modi di lavorare appassionare l'uomo e i nuovi uomini che arrivano. se noi non trasformiamo questa angoscia in un vasto dibattito politico e culturale sulla vita quotidiana, sulla salvaguardia del creato, sui sistemi di informazione, di educazione, su quale tipo di vita offriamo alla gente delle nostre città. Queste sono le questioni. Anche qui tutti i genitori che se ne fregano assolutamente dell'inquinamento che sta avvenendo. Ma come possono dire di amare i figli? Se tra 100-200 anni noi abbiamo cambiato le condizioni del pianeta, certo uno dice chi se ne frega, io sono morto, ma è proprio questa la morte dell'uomo, la non passione per chi verrà, la mancanza di fede appunto nella storia, nella creazione, nell'amore di Dio per l'umanità. Questo scandalizza soprattutto che sia atteggiamento dei cristiani, perché questi dell'economia sono problemi di civiltà e di fede, perché il libro che custodiscono, la Bibbia, li impegna a entrare in questo momento della storia. Non solo, ma se lo aprissero veramente i cristiani, meno da addormentati, scoprirebbero in questo libro un'infinità di criteri, di luci, di incredibile modernità. Penso per esempio, non so, cito due o tre cose di corsa. Penso per esempio al grande paradigma della creazione. Aprite Genesi, primo capitolo, i 7 giorni della creazione. Al centro, al culmine di tutta l'opera dei giorni e del lavoro di Dio sta il sabato. La fede nel sabato, nel giorno del Signore, nella domenica, che vuol dire che Dio non crea l'uomo per il lavoro, ma Dio crea l'uomo per la conversazione con Lui. E la conversazione con Lui è possibile solo attraverso una conversazione pacifica con gli animali e con le altre persone, col mondo intero. Perché un lavoro resti pacifico, resti fraterno, resti umano. Occorre che al centro del lavoro ci sia il riposo, il sabato. E non è un caso che i cristiani abbiano la loro identità, nascono dalla domenica, dall'Eucaristia della domenica, dall'Assemblea della domenica. Questo dovrebbe determinare la maniera di lavorare tutta settimana. Oppure penso, l'abbiamo letto nella lettura che abbiamo ascoltato, penso al grande tema dell'evento fondatore, la Pasqua ebraica, la liberazione dall'Egitto. Cosa ha fatto partire tutto? Perché Dio ha preso Mosè e ha detto vai giù a liberarli? Perché vedendo sta povera gente che lavorava da schiava, come asini lavoravano, in maniera abbrutita, Dio non ne poteva più, vai giù a liberarli. E Dio libera, come dice la Bibbia, la loro spalla dalla cesta. Erano persone che avevano le mani solo per portare i pesi. Liberata dalla cesta, la mano può dedicarsi alla carezza, al parto, a assistere i deboli, a seppellire i morti. Cioè, ha tutto quel senso di vivere per cui esiste il lavoro, per cui esiste la mano liberata. Il lavoro deve liberare la mano, non renderla schiava. O penso anche alla grande scuola. Sapete che Dio ha mandato Israele a scuola per 40 anni. Noi moderni che crediamo che facendo 8 anni, 10 di scuola dell'obbligo, Dio ne ha fatti 40. Sono i 40 anni del deserto in cui Dio ha educato il suo popolo. E sapete che elemento determinante di questa scuola era la manna. La manna, come a dire, viaggia nella vita. Costruisci la libertà, il cibo ti verrà dato. E il cibo che ti viene dato, usa solo quello che serve oggi, non farti prendere dall'ansia del cibo. La manna che educa il desiderio alla sobrietà e alla fede. Tutte cose dimenticate dai cristiani, tutte dimenticate, eppure celebrano l'Eucaristia. Guardaci, perché dopo tutti questi discorsi sono qui, e non li vediamo, perché al culmine della parola di Dio, al centro di tutta la rivelazione, cosa sta? Sta un banchetto nel quale Dio prende un pezzo del nostro pane, lo trasforma nel suo corpo e lo dà da mangiare. Questa è la regola economica cristiana. Dare la vita, e costruire di un'unica tavola la comunità universale per trasformare l'umanità in un unico corpo. Come parla di economia la parola di Dio? Vedete come siamo diventati sordi alla parola di Dio? In toto. Abbiamo ridotto una faccenduola di predichina domenicale. Ma Dio vuol costruire la storia, mica vuol fare le prediche dei preti. Pensate cosa succederebbe se celebrassimo la messa in una certa maniera. Cosa scoppierebbe domani mattina, stasera, nel quartiere, nella città, se i cristiani che vanno a messa la domenica vedessero qualcosa o sentissero qualcosa o incontrassero qualcosa di ciò che il Signore gli fa vedere e gli dice. Perché immaginate il discorso che si potrebbe aprire del fuori chiesa dei cristiani, anche una piccolissima comunità come una parrocchia. Pensate cosa può fare in questa piccola casa di un quartiere per creare un po' di casa, per fare favorire esercizi quotidiani di articolare il privato e il pubblico, per convincere l'individuo a legarsi in società, ad amare il comune. Il comune è una categoria etica, non solo amministrativa. L'essere in comune tra noi è un patto di vita, è una scelta di libertà di essere insieme. Per costruire minute occasioni di vita piacevole e convincente, per accompagnare i giovani che attendono il lavoro e si arrabbiano perché non lo trovano, per accogliere i pensionati che smettono di lavorare e non sanno più di essere uomini. Pensate anche in un quartiere quante robe per creare solidarietà coi poveri, per chi non ha neanche il pane, anche oggi. Insomma, ancora una volta, come in tutti questi problemi che in questo itinerario abbiamo guardato con gli occhi della parola, anche in questo capiamo come nel piccolo di una parrocchia, di un quartiere, sapete, non c'è bisogno di continuare a viaggiare. Quest'ansia dell'informarsi e del viaggiare che colpisce come una malattia all'uomo moderno, è segno di un'inquietudine, di qualcuno che è incapace di stare, incapace di vangare, è incapace di entrare. Anche in un piccolo quartiere, in una piccola parrocchia, si può respirare il soffio dell'immenso che anima la creazione e la storia di Dio con gli uomini. Anche nel piccolo si può respirare l'immenso.